pace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come fula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, ben trovati dopo la lunga parentesi primaverile ed estiva, perché non ci troviamo dal marzo scorso, dal tempo pasquale, poi si sospende perché c'è il mese di maggio, c'è il rosario, poi c'è l'estate, quindi ben trovati. Allora, come annunciato lo scorso anno, ecco, quest'anno intendiamo mettere a fuoco la figura di Gesù. La nostra catechesi quest'anno è su Gesù, questo lo diciamo a voi, ma anche a quelli che ci stanno ascoltando per radio, e salutiamo anche loro, perché Gesù è il cuore e il centro della nostra fede. Gesù, insomma, è la persona più importante, se siamo cristiani, della nostra vita. Allora, la domanda stasera è: ma noi lo conosciamo a sufficienza, ecco, questo Gesù? Lo amiamo appunto come la persona più significativa, più importante? Gli diamo spazio nella nostra vita tra le tante persone, le tante relazioni che abbiamo, no? Coltiviamo anche la relazione con Lui attraverso l'ascolto della Sua parola, attraverso la celebrazione dei sacramenti, attraverso una cordiale partecipazione alla vita del suo corpo storico, che è la Chiesa, attraverso una vita di generosità buona, ecco, sono le grandi strade attraverso cui noi possiamo essere uniti al Signore, la Sua parola, i sacramenti, la Chiesa e i nostri doveri quotidiani, le nostre relazioni verso gli altri. Come facciamo? Facciamoci un'altra domanda: come facciamo a conoscere Gesù? Ecco, quali sono le fonti certe, sicure, che ci parlano di Lui, che ce lo trasmettono nella sua unicità, nella sua irripetibilità, nella sua singolarità? Quali sono le fonti? Perché è importante, è importante che nella conoscenza di qualunque personaggio ci chiariamo subito quali sono le nostre strade di accesso, quali sono i documenti che ci parlano di Lui. Ora, è fuori di dubbio, è inutile dirlo, ma lo ribadiamo, che le fonti più importanti che ci parlano di Gesù sono i Vangeli, sono quei quattro libretti che abbiamo imparato a conoscere da ragazzi, che risentiamo spessissimo nella liturgia della domenica, ma anche dei giorni feriali, libretti che tutti conosciamo o che tutti pensiamo di conoscere. Ebbene, questi quattro testi sono stati negli ultimi due secoli e mezzo, sottoposti a tantissimi studi critici che li hanno setacciati, li hanno sviscerati, no? Hanno sollevato alcuni problemi, hanno anche in parte rinnovato la nostra fiducia nei loro autori e quindi nella figura di Gesù trasmessa dai loro autori, che conosciamo, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ecco, ci aiuterà in questo cammino anche il libro del Papa, è uno strumento che lui ci ha consegnato, vale la pena davvero che almeno noi cristiani, noi membri della Chiesa Cattolica, non disdegniamo uno strumento del genere. Se leggiamo tanti libri su Gesù, compresi magari quelli di Augias o quelli di altri che vanno oggi per la maggiore, penso che sia molto più proficuo prendere in mano il libro del nostro Papa, che è anche uno studioso, come sappiamo, di teologia e anche di esegesi. Un libro sgorgato non soltanto dalla sua conoscenza straordinaria delle fonti di Gesù, ma anche di tutta la problematica e di tutti i libri che sono usciti in questi anni su Gesù, ma anche sgorgato, lo dice lui, dal suo cammino interiore. È proprio nella premessa che il Papa dice, scrive, sono le primissime righe, se avete il testo in mano, pagina 7, al libro su Gesù, di cui presento al pubblico la prima parte, sono giunto dopo un lungo cammino interiore. Ecco, importante che ci mettiamo in quest'ottica, no? È il frutto anche del suo cammino interiore, quindi non è soltanto un libro di studio che sgorga dalla conoscenza degli studi su Gesù, è anche un libro che è il frutto, è il segno, ci riporta l'eco del cammino interiore di un uomo, del Papa, che certamente ci aiuterà a vedere la figura di Gesù, lo vedremo in certe pagine, in un modo straordinariamente nuovo, denso, empatico, per certi versi anche rivoluzionario nel senso giusto del termine, non nel senso polemico o politico. A questo libro, che analizzeremo nel corso dell'anno, ma probabilmente anche l'anno prossimo, Dio piacendo, non lo finiremo certamente quest'anno, ma non abbiamo urgenze, il Papa ha scritto una premessa prima della introduzione, c'è una premessa e c'è un'introduzione, c'è una premessa in corsivo, e poi il libro parte con la introduzione a pagina 21. In genere vedo negli incontri di presentazione, le prime pagine sono state abbastanza trascurate, anche perché sembrano difficili, presentano una tematica che pare sia un po' al di fuori della nostra portata, ma io invece oso affrontarle insieme a voi queste prime pagine in termini estremamente semplici. E le oso affrontare perché non sono poi così inutili come si crede, soprattutto se leggiamo questo libro, lo confrontiamo con altri libri che è proprio sulle premesse, che si discostano dalle premesse stesse che Ratzinger scrive. Quindi la premessa al libro è tutt'altro che inutile. Qui il Papa riassume in queste poche pagine, sono poco più di 10-12 pagine, riassume due secoli di studi sui Vangeli, studi che hanno finito pian piano per separare, vedremo come, in modo molto innaturale, il cosiddetto Cristo della fede dal Gesù della storia. Due espressioni che sono molto note tra gli studiosi, molto meno note nel popolo cristiano, no? Cristo della fede, Gesù della storia, cosa vuol dire? Vuol dire che a forza di insistere sul fatto che per studiare i Vangeli bisogna lasciare da parte la premessa di fede, la partecipazione della fede, e ci si deve concentrare sulla storia di Gesù, in quanto fondamentalmente persona storica, quindi oserei dire in quanto uomo, bene, a forza di mostrare che la fede poteva essere un disturbo per una conoscenza piena della storicità di Gesù, si è finito per escludere la fede dalla conoscenza di Gesù, come se la fede cioè fosse inutile o addirittura sia dannosa per conoscere il Gesù della storia, come se potessimo conoscere adeguatamente il Gesù della storia a prescindere dalla fede, come se fosse possibile conoscere il Gesù della storia, il Gesù di Matteo, Marco, Luca, il Gesù dei giorni terreni a prescindere dalla fede. Il Papa contesta proprio questa divisione. Non contesta, attenzione, la possibilità ma anche la opportunità di avere due principi di conoscenza della vita di Gesù, il principio della storia e il principio della fede. Contesta che si dia tale importanza al principio della storia da oscurare l'accesso a Gesù che avvenga attraverso la fede. e dice che è la storia stessa a richiedere che per la piena conoscenza del Gesù della storia sia impossibile dismettere l'abito della fede. Capite? Allora la posizione del Papa non è, anzi, è tutt'altro che sciocca, nel senso che la nostra fede, insiste molto il Papa, ed è quanto lui concede di ultra positivo al metodo storico, perché dice la nostra fede cristiana si basa su degli eventi storici, e siccome si basa su degli eventi storici, perché il Logos si è fatto carne, quindi si è fatto storia, ma è ovvio che noi dobbiamo avere degli strumenti per accedere a Gesù attraverso le vie della storia, ma proprio le vie della storia, dice Gesù, hanno tirato in ballo fin dall'inizio anche l'apertura della fede. A tal punto che non è possibile conoscere adeguatamente il Gesù dei giorni terreni senza in qualche modo aprirsi alla fede in Lui in quanto figlio di Dio. È la storia che non sta in piedi senza la fede, così come la fede non può stare in piedi senza l'apporto della storia. Questo vuol dire in sostanza, quindi in parole semplici, gli studi di questi due secoli hanno sottolineato questa incrostazione che i Vangeli avrebbero accolto, un'incrostazione sempre più grossa, quindi avrebbero finito per gonfiare talmente l'apporto e della Chiesa primitiva, quindi della fede, no? E della fede pasquale dei discepoli, che appunto la figura storica di Gesù è diventata sempre più nebulosa. È come se noi prendessimo, insomma, in mano i Vangeli e dicessimo: questo testo al 70-80% rivela la fede della Chiesa primitiva, cancello il 70% e ne tengo buono il 20%. E se noi dovessimo di ogni brano evangelico che sentiamo la domenica fare questa operazione, voi capite che avremmo in mano qualcosa di estremamente stremenzito della vita storica di Gesù, ma avremmo una conoscenza di Gesù talmente a pois, a puntini, che rimarrebbe una figura storica del tutto incomprensibile. Quindi è importante questa questione, perché se è vero che i Vangeli risentono della Chiesa primitiva e quindi della fede, è altrettanto vero che non è possibile dismettere del tutto, buttare a mare tutta la visione di fede che ha la Chiesa apostolica su Gesù, con il giusto pretesto, ma può essere ingannevole, di arrivare alla figura storica. Dovrebbe buttare via i tre quarti, se non di più, dei testi evangelici, perché i testi evangelici non sono né una pura opera storica, a prescindere dalla Pasqua, ma non sono neanche una pura opera di fede, che prescinda dai giorni terreni di Gesù, ma i testi evangelici sono un genere letterario sui generis, sono testi unici, per certi versi sono singolari come genere letterario, no? Perché mettono insieme i giorni terreni di Gesù, sia pure riletti alla luce della fede pasquale più matura, ma mettono insieme i giorni terreni con quello che già nei giorni terreni poteva emergere di singolare nella persona di Gesù. La singolarità di Gesù, insomma, non emerge solo dopo la discesa dello Spirito Santo, dopo la Pasqua. La singolarità, l'originalità di Gesù comincia a farsi vedere prima della Pasqua. La Pasqua conferma, la Pasqua porta il suo apporto, inevitabile. Però non possiamo separare in modo così netto i giorni terreni di Gesù, dove Gesù sarebbe soltanto uomo, dalla Cristo della fede, dove Gesù apparirebbe soltanto come figlio di Dio, come se la sua umanità, la sua storia umana non c'entrasse quasi più nulla. Il problema dunque è serio. Il giudizio del Papa su questi secoli di studi è abbastanza netto, lo trovate con molta chiarezza a pagina 8, nell'ultimo capoverso, prima della parte del vuoto. Si dice: come risultato comune di tutti questi tentativi, sono gli studi di questi ultimi secoli, è rimasta l'impressione che comunque sappiamo ben poco di certo su Gesù. e che solo in seguito alla fede nella sua divinità abbia poi plasmato la sua immagine. Questa impressione nel frattempo è penetrata profondamente, questo che ci interessa, anche nella coscienza comune della cristianità. Una simile situazione è drammatica per la fede, perché rende incerto il suo autentico punto di riferimento, che è l'intima amicizia con Gesù, da cui tutto dipende, minaccia di annaspare nel vuoto. Questo è il giudizio che può essere discusso. Il Papa, alla fine di questa premessa, dice che non ha scritto questo libro come Papa, lo ha scritto come testimone del Vangelo, e lo dice con chiarezza a pagina 20, proprio nelle ultime battute, in alto: non ho bisogno di dire espressamente che questo libro non è in alcun modo un atto magisteriale, quindi non lo impone alla Chiesa come successore di Pietro. Lo propone come studioso e come cristiano, punto. È unicamente espressione della mia ricerca personale del volto del Signore, perciò ognuno è libero di contraddirmi. Chiedo solo alle lettrici e ai lettori quell'anticipo di simpatia senza il quale non c'è alcuna comprensione. Vedete che si pone in atteggiamento estremamente semplice e fraterno. Ora, dicevo, il problema è diventato serio nella cristianità. Quale valore può avere la fede in Gesù come figlio di Dio se questa fede fosse priva di un solido fondamento storico circa la figura di Gesù? Chiaro che occorre dunque un fondamento storico. D'altra parte, il solo metodo storico, cioè tentiamo di capire Gesù a prescindere dalla fede, vediamolo nella sua umanità, certo rimane fondamentale, rimane essenziale, proprio perché Dio si è incarnato nel mondo, no? Quindi è un fatto storico, ma da solo il metodo storico è insufficiente, perché non riesce a cogliere il mistero della figura di Gesù, che è di essere in stretto rapporto con Dio, a tal punto che poi lui dirà: io sono il figlio di Dio. Allora il metodo storico resta indispensabile, perché la struttura della fede cristiana è una struttura storica, c'è poco da fare. Il Papa però aggiunge che questo metodo ha anche dei limiti che dobbiamo conoscere proprio per evitarli. Quali sono questi limiti? Il primo, li elenca lui, Il metodo storico per sua natura studia le parole del passato lasciandole nel passato, è ovvio, non può portarle oggi, le studia là dove sono nate, no? Nel contesto storico in cui sono nate, gli autori che le hanno scritte, l'orizzonte che c'è stato allora, ma non può fare di più. Questo metodo, dice il Papa, è valido, ma non può attualizzare quella parola nell'oggi, sarebbe un andare contro il metodo storico. Attualizzare quella parola nata in quel contesto sarebbe quasi uno strumentalizzare, no? Quella parola là, funzionale a quei bisogni per l'oggi, con il rischio di cadere nell'ideologia, che è successo moltissime volte quando con il metodo storico si è cercato di attualizzare a tal punto Gesù da farlo diventare un uomo del nostro tempo, ma funzionale ai disegni ideologici del nostro tempo. Allora c'è stato il Gesù socialista, il Gesù comunista, il Gesù romantico, il Gesù maestro di vita spirituale, il Gesù asceta. Oggi c'è anche il Gesù gay, perché ci sono dei libri che parlano anche di questo. Cioè, capite che il rischio di una attualizzazione che si basi solo sul metodo storico portato all'estremo è quello sì di attualizzare la parola e la figura di Gesù, ma di attualizzarla a tal punto che lo si rende funzionale ai bisogni e alle idee dell'oggi. Esatto, cioè lo costruiamo per venire incontro a noi, con il rischio di modellare un Gesù che è un giocattolo che viene incontro ai bisogni dell'oggi e non ai bisogni di Dio verso l'uomo. Non è più il Gesù figlio di Dio che dice all'uomo come deve vivere, No, sono io, uomo di oggi, che piego eventualmente il figlio di Dio ai miei bisogni, alle mie domande, e lo rimpicciolisco nella misura del mio abito attuale. Chiaro? Questo primo grande limite. Un secondo limite, dice il Papa. Il metodo storico deve trattare le parole della Bibbia come parole umane. Certo, il metodo storico intuisce che c'è un valore aggiunto, però non può andare oltre il metodo storico. Allora, il metodo storico taglia, proprio in ragione del suo metodo, tutta una modalità di leggere la parola biblica, che è la modalità della fede, dicendo che queste parole sono soltanto le parole di Isaia, di Geremia, di Zaccaria, di Matteo, di Paolo, di Giovanni, eccetera, eccetera, no? Le studia come parole soltanto, mai il metodo storico può osare di scavalcare la scorza umana per approdare al mondo di Dio, perché andrebbe oltre se stesso. Allora, fa bene il metodo storico a studiare la parola biblica come parola umana, però se fosse il metodo storico l'unico, limiterebbe, perché chi a causa di questa parola dice di mettersi in contatto con Dio, questo sarebbe fuori, sarebbe anche ancora ideologia, sarebbe fiaba, sarebbe un'invenzione umana, l'andare a Dio attraverso alla Bibbia. Terzo limite del metodo storico che il Papa analizza, il metodo studia, dice, questo metodo storico studia sì i singoli libri, quindi la Genesi, Geremia, i Vangeli, le lettere di Paolo, l'Apocalisse, ma il metodo storico fa una fatica enorme perché non può fare diversamente, quindi non è colpa del metodo, ma è il metodo che lo impone, fa una fatica enorme il metodo storico a vedere un disegno unitario, un cammino unitario, quindi i 72 libri della Bibbia sono 72 strade, 72 libretti, che potrebbero anche non essere in rapporto l'un con l'altro, perché con il metodo storico critico si studia semplicemente libro per libro. Si possono fare sì dei rapporti, ma fondamentalmente il metodo storico non riesce, o non può, o non deve nemmeno osare di leggere in tutti i 72 libri della Bibbia un disegno unitario, una storia di popolo. È una storia di popolo davanti a Dio. Ecco, dice, alcuni limiti del metodo storico, che se fosse il metodo storico usato come l'unico, impoverirebbero moltissimo il nostro approccio a tutta quanta la Bibbia. Quindi il metodo storico è fondamentale, ma non è il tutto, anzi esige il metodo storico che si rimandi a qualcosa che lo supera, che va oltre. Esige che nella parola del passato si possa percepire una luce anche per l'oggi, esige che nella parola dell'uomo, la parola umana, risuoni una parola più grande ancora, esige che i singoli testi, i singoli libri della Bibbia rimandino a un cammino unitario di tutta la Sacra Scrittura. Già il Concilio Vaticano II nella Dei Verbum faceva intravedere la strada, per cui il Papa sostanzialmente dice: dobbiamo andare oltre il metodo storico, entrare in un'altra logica, lasciarci condurre da altre dinamiche che sono le dinamiche della fede, perché anche quelle sono state storicamente vissute. Come si fa a prescindere dalla fede di Israele? Israele ha sempre letto i libri della Bibbia come parola di Dio. E anche la stessa parola di Dio è nata appunto come parola di Dio. Allora, come si può prescindere anche dal punto di vista solo storico da un contesto che è stato un contesto di fede? Dunque, la Bibbia rivela più di quello che sembra un cammino unitario. La Bibbia si è fondata sulla Bibbia e molti passi della Bibbia sono una rilettura attualizzante e continua di passi precedenti, grazie alla fede di Israele e alla fede della Chiesa primitiva. Quindi i singoli libri non sono semplice letteratura, sono cresciuti in una storia di fede e sono essi stessi espressione del cammino di fede di un popolo, il popolo di Dio. E rimandano ai tre famosi soggetti che spiegano l'esserci della Bibbia. E i tre soggetti sono Dio, che si esprime in qualche modo, la comunità che accoglie questa parola non come un prodotto suo, ma l'accoglie da qualcun altro più grande, e terzo, l'autore concreto che mette insieme i brani e confeziona il libro. Allora, Papa dice, se noi non teniamo conto di questa più grande realtà, noi leggiamo la Bibbia come semplice letteratura, ma allora casca tutto, entriamo in un'altra logica. La Bibbia stessa dice che c'è un autore principale che è il mistero di Dio, si vedrà come, ma questo è un altro problema. C'è un popolo che ha sempre visto nelle parole dei profeti, dei sapienti, di Gesù, degli apostoli, non un semplice prodotto umano, ma la singolarità di una parola che viene dal cielo, perché non può essere solo prodotto umano, allora è parola di Dio, ma c'è una comunità che così ha interpretato questa parola. E c'è infine un autore, là quando c'è comunque un autore che ha raccolto, ha messo insieme, ha ordinato i singoli libri della Bibbia, e ogni libro può avere, non sempre questo è riconoscibile, ma tanti libri della Bibbia hanno degli autori ben precisi. Allora, se noi prescindiamo da questo, noi non riusciamo a interpretare correttamente la Sacra Scrittura. Questa è la strada, dice, non solo per accostarci alla Bibbia, ma è la strada per accostarci anche ai Vangeli. Non c'è un'altra strada. E il Papa anticipa quanto svilupperà poi in tutto il suo libro. Quindi i Vangeli sono insieme, allora, ecco i tre autori, no? Dicevo prima, Dio, la comunità e l'autore umano. Bene, anche i Vangeli hanno come primo autore è la figura di Gesù, che ha detto alcune cose, ha fatto altre cose. Senza la fase di Gesù, i Vangeli saltano. Non si come. Chi ha inventato la storia di Gesù? Lui. All'origine dei Vangeli c'è Gesù. E vedremo che tipo di Gesù, se è possibile storicamente limitarci al Gesù uomo, o se già il Gesù uomo rivela che lui è un uomo comunque singolare, comunque lo si voglia interpretare. Poi i Vangeli, oltre a rivelare il primo autore che è Gesù, rivelano le comunità cristiane nelle quali la primitiva predicazione degli apostoli si è condensata. E quindi ogni Vangelo è anche lo specchio di una certa comunità cristiana. Giovanni non è Matteo, la comunità di Giovanni non è la comunità di Matteo. Un conto era predicare Gesù a Gerusalemme, e allora si potevano citare i testi dell'Antico Testamento, un conto era predicare Gesù ad Atene, dove non si conosceva il testo ebraico dell'Antico Testamento, quindi era perfettamente inutile appoggiare la figura di Gesù con dei testi profetici che non erano ritenuti tali dal mondo pagano. Un conto è predicare il Vangelo, lo stesso Vangelo, lo stesso Gesù, a Roma, dove c'era una mentalità più giuridica, più fattuale. Cioè, capite che la comunità cristiana nella quale vengono generati i Vangeli sono tutti nati dopo la morte di Gesù. La comunità cristiana è il secondo grande autore dei testi evangelici. Gesù, la comunità cristiana dove Gesù è stato predicato, terzo momento, terza fase, terzo autore, l'autore singolo, Luca, Marco, Matteo, Giovanni. I primi tre, lo sappiamo, chiamati sinottici, perché hanno uno sguardo su Gesù molto simile, li possiamo mettere in raffronto e vediamo che sono molte le somiglianze tra i primi tre evangelisti, i fatti, le parole si rincorrono, a volte con delle differenze notevoli, più delle volte invece con delle differenze minimali. Poi il Vangelo di Giovanni si stacca, non lo dico completamente, ma comunque propone la figura di Gesù in una modalità abbastanza diversa rispetto ai primi tre, perché Giovanni predica il Vangelo in un'altra parte della cristianità di allora e ha un altro disegno. Allora è chiaro che ogni Vangelo risente anche della personalità del singolo autore umano che li ha confezionati. Questo è importante, vedremo lungo il corso dell'anno, ma sono cose che abbiamo già anche dette gli anni scorsi, intendiamoci. È importante perché quando noi sentiamo o leggiamo il Vangelo e poi avessimo un pochino la briga di andare a vedere sullo stesso episodio che cosa dice un altro Vangelo, potremmo essere sconcertati di qualche differenza, ma invece le differenze sono una risorsa grande che risentono dei famosi tre autori che vi ho detto. Certo, tutto parte da Gesù, faccio un esempio solo macroscopico, no? Il Gesù di Luca che dice beati voi poveri non è il Gesù di Matteo, o meglio è il Gesù di Matteo, ma il Gesù di Matteo dice beati i poveri in spirito. Beh, c'è una bella differenza tra beati voi poveri e beati i poveri in spirito. E poi ci sono altre differenze ancora più, se volete, macroscopiche, ma allora noi potremmo essere sconcertati, è quello che il nostro Augias, ogni tanto citiamo Augias perché è un autore, una figura ascetica, monastica, monachesimo laicistico di oggi, se la dirai tre, no, tutti i giorni c'è a luna, c'è sempre, noi a volte è molto pepato nonostante la sua misura esterna, ecco. Però è chiaro che se un cristiano cattolico si lascia intimidire da questi argomenti è finita, ora dobbiamo anche sapere rispondere e rispondere con i dovuti modi, ma è vero che ci sono delle differenze, ma le differenze non sono una difficoltà, sono una risorsa perché indicano che l'unica parola di Gesù calata in calchi diversi dà origine anche a riletture diverse, a riletture che non sono in contraddizione tra loro. È ovvio che il problema sorgerebbe se le riletture di Gesù entrassero in conflitto tra loro. Per usare l'esempio di prima, se il Gesù di Luca dice beati voi poveri e il Gesù di Matteo dovesse dire beati i ricchi, qui siamo davanti a una contraddizione, chiaro, no? Ma se il Gesù di Luca dice beati voi poveri e il Gesù di Matteo beati i poveri in spirito, non c'è una contraddizione, casomai c'è un approfondimento, casomai c'è un'attualizzazione. Allora cerchiamo di non farci ingannare da questi giochini che a volte la rilettura un po' laicistica dei Vangeli per screditarli, sono robe vecchie, intendiamo, sono robe di oggi, mette continuamente avanti, noi rischiamo di tentennare, di fare gli eterni tentennanti, no? Ma dobbiamo sapere rispondere adeguatamente anche a queste cose. Ecco gli autori: il Figlio di Dio, Gesù, la comunità cristiana che sente la predicazione degli apostoli, ripeto, la comunità cristiana di Gerusalemme non è quella di Atene non è quella di Corinto non è quella di Roma. Allora l'unica parola di Gesù, calata dentro in realtà diverse, produce tonalità, colorazioni diverse, inevitabile, però al fondo è unica e ripeto non c'è contraddizione, c'è casomai un cammino di arricchimento dall'unica parola che conta, quella di Gesù, alle sue attualizzazioni successive, fino all'autore che mette insieme i Vangeli e poi, ecco qui che comincia, la storia della tradizione, cioè la comunità cristiana che prende in mano i Vangeli finiti come testi, scritti, ma non è finita l'operazione di attualizzare la parola di Gesù nell'oggi, proprio perché sono testi di fede e non sono puri testi di biografia storica. Nessuno attualizza la biografia di Giulio Cesare. Giulio Cesare è Giulio Cesare, cosa c'è da attualizzare, no? Si potrà vederlo in modo diverso, ma non si attualizza un morto, si attualizza un vivo, un messaggio vivo. Ecco la strada anche, ripeto, per capire fino in fondo i testi evangelici. Certo, per capire allora fino in fondo la figura di Gesù, occorre, come dire, quella predisposizione d'animo che nei Vangeli è stata anche quella degli Apostoli, cioè quello di mettersi davanti alla singolarità, alla originalità della figura di Gesù e fare nostra la domanda che percorre tutti i Vangeli: chi è mai costui? Quante volte l'abbiamo sentita? Chi è mai costui, ad esempio, il miracolo della tempesta sedata, no? Chi è mai costui al quale anche i venti e i mari obbediscono? Oppure quando Gesù insegna con autorevolezza, no? Ma chi è mai costui? Ma donde gli vengono tanta sapienza? Questo è uno che insegna con autorità, come dire, ma come mai costui che non ha fatto scuole bibliche, che non è un rabbino, insegna con un'autorevolezza ancora più grande dei rabbini? Allora ecco la domanda: chi è mai costui? Una domanda che vedremo sarà Gesù stesso a fare ai suoi discepoli, nella cerchia più. Chi dice alla gente che io sia? Ecco, alcuni dicono che tu sei, ma voi chi dite che io sia? È la domanda che gira nei Vangeli. Gesù chi è? Da dove viene? Donde la sua singolarità? Perché Gesù è così irriducibile alle categorie del suo tempo e di ogni tempo? Perché il suo messaggio non è eguagliabile a nessun altro messaggio, nonostante una rete di parentele, di rapporti con l'Antico Testamento, però non c'è solo continuità, c'è anche discontinuità. Quando Gesù dice: avete inteso che fu detto ieri, ma oggi io vi dico. C'è una sorta di compimento, ma nella discontinuità. Ecco, questa è la premessa che avete nelle pagine molto dense di Ratzinger fino alla pagina 20. Usiamo il metodo storico, ma non accontentiamoci del puro metodo storico, perché il puro metodo storico finisce in un vicolo cieco, cioè la figura di Gesù viene asciugata, viene impoverita. Se togliamo tutto quello che sembra la struttura della fede, alla fin fine abbiamo un vermiciattolo, scusate il termine, non abbiamo la figura storica, abbiamo qualcosa d'altro. Ed è quello, è il risultato di non pochi libri anche oggi che ripetono schemi precedenti e che alla fin fine, introducendo continui dubbi, no, sulla storicità di Gesù, dicendo bisogna prescindere dalla fede, togliere la fede, quindi andiamo, alla fin fine rimane davvero in mano una figura estremamente scarna, in contraddizione in se stessa e quindi improponibile. Allora il Papa fa un'altra sfida e dice: no, il Gesù della storia è già un Gesù che richiede un atteggiamento di fede. E vi spiego subito il perché, dice il Papa. E parte, ecco l'introduzione, pagina 21, faremo solo questo stasera, altri 10 minuti, sono pochissime pagine, pagina 21, pagina 28. Titola il Papa: un primo sguardo sul mistero di Gesù. Un primo sguardo, cioè l'ouverture, poi la riprenderà, tutto il libro è la ripresa di questa ouverture, ma un po' come il capitolo primo di Giovanni, il prologo, è come una sinfonia, no? Che nelle prime note ti dà la struttura e poi la sinfonia con i vari movimenti le riprende e le completa, le amplifica. Ecco, i Vangeli non sono che l'amplificazione di una ouverture. Il libro del Papa successivo non è che l'amplificazione di questo primo sguardo, che dunque rimane fondamentale. Cosa dice il Papa in questo primo sguardo sul mistero di Gesù? Parte dall'Antico Testamento, dalla profezia contenuta nel libro del Deuteronomio, il capitolo 18, versetto 5. Si parla di Mosè: il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, un profeta pari a me. È Mosè che sta parlando al suo popolo e dice: il Signore tuo Dio susciterà per te, popolo di Israele, e in mezzo a te un profeta pari a me, a lui darete ascolto. Come dire che a lui Mosè gliene ha dato un po' poco. A lui c'è una promessa qui, c'è un futuro che si apre, c'è la promessa di un nuovo Mosè che si farà ascoltare. Mosè sembra rappresentare il massimo di vicinanza a Dio, perché al versetto 34, sempre del Deuteronomio, si legge: non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, non è più sorto. Lui, Mosè, con il quale il Signore parlava faccia a faccia. Dunque la grandezza di Mosè era quella di essere talmente familiare con Dio che quasi gli parlava faccia a faccia, come due amici. Questa era la singolarità di Mosè, parlare con Dio come con un amico, ma questa era anche la singolarità dei profeti della Bibbia, avevano Dio come familiare, era familiare a loro il Signore. Il profeta dunque per la Bibbia non è la variante ebraica dell'indovino, che predice il futuro, che legge il futuro, no. Il profeta, lo sappiamo, non ha di per sé lo scopo di leggere il futuro, ha lo scopo di mostrarci il volto di Dio, parlare faccia a faccia, quindi indicarci la strada per incontrare Dio. Questo è il mestiere, questa è l'identità del profeta, dirci come ha fatto Dio e dirci la strada per approdare a Lui, perché questa è la cosa più importante della vita dell'uomo sulla terra. Questo dice anche la singolarità del profeta futuro, che doveva venire dopo Mosè, dovrà parlare con Dio faccia a faccia anche lui. Il suo tratto distintivo dell'ultimo profeta, promesso da Mosè, è proprio l'accesso immediato a Dio, così da poter comunicare la volontà di Dio agli uomini. Però c'è un particolare nella storia di Mosè, perché Mosè poi nell'Esodo rivolge a Dio una preghiera. Capitolo 33 dell'Esodo, versetto 18, lo trovate nelle queste pagine che ho citato del libro del Papa. Mosè dice a Dio: mostrami la tua gloria, fammela vedere la tua gloria. Questa preghiera non verrà esaudita. Yahweh risponde a Mosè: tu non potrai vedere il mio volto, tant'è che Dio gli passa accanto e dice Dio a Mosè: tu vedrai le mie spalle, mi vedrai di spalla, ma il mio volto non lo puoi vedere, perché chi mi vede muore. Dio non si può vedere, Dio lo si può solo tangentare, lo si può vedere di obliquo, non lo si può vedere direttamente. Questo testo dell'Esodo, dice il Papa, è un testo misterioso, ma è fondamentale, importante, perché ci dice che l'accesso a Dio da parte dell'uomo non è immediato, ha dei limiti, noi non possiamo vedere Dio. Ora, la promessa di un nuovo profeta, di un nuovo Mosè, contiene, capite, un'aspettativa ancora più grande, perché all'ultimo profeta sarà concesso un dono quale è stato negato al primo profeta, che è Mosè. L'ultimo profeta davvero vedrà Dio faccia a faccia. Prima era un modo di dire, perché Mosè non ha mai visto Dio faccia a faccia, ma il nuovo Mosè, l'ultimo Mosè, vedrà Dio faccia a faccia. In questo contesto comprendiamo bene, facciamo un salto adesso, il prologo di San Giovanni, capitolo 1, versetto 18. Dio, dice San Giovanni, nessuno l'ha mai visto. Nessuno. Il figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Ecco il compimento. Questa è una frase fondamentale. No? Dio, nessuno l'ha mai visto. E aggiungiamo noi, e nessuno lo può vedere. Non è possibile vedere Dio. Ma il figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Ecco il compimento della promessa antica. Ecco Gesù che vive al cospetto di Dio, non solo come amico, i profeti erano amici di Dio, ma lui vive come figlio, collocato dunque a un livello ben diverso rispetto a tutti gli altri profeti. Il Papa dice: solo partendo di qui, pagina 26, ultimo capoverso, solo partendo da qui, cioè dal fatto che Gesù si mette nella sfera di Dio, si può davvero capire la figura di Gesù, avete visto? Pagina 26, ultimo capoverso, quale ci viene incontro nel Nuovo Testamento. Tutto quello che ci viene raccontato, le parole, i fatti, le sofferenze, la gloria di Gesù, ha qui il suo fondamento. Se si lascia da parte questo centro autentico, non si coglie lo specifico della figura di Gesù, che diventa allora, ecco qui il punto, contraddittoria e in definitiva incomprensibile. Allora la domanda, vado avanti nella lettura del testo del Papa, che ogni lettore del Nuovo Testamento deve porsi, e cioè dove Gesù abbia attinto alla sua dottrina, dove stia la chiave per la spiegazione del suo comportamento, trova la sua vera risposta soltanto a partire da qui, cioè dal fatto che Gesù vive nel mondo di Dio. E la reazione dei suoi ascoltatori fu chiara: questo insegnamento non viene da alcuna scuola, non può venire da nessuna scuola, perché nessuna scuola ha detto le cose che ha detto Gesù. È radicalmente diverso da quello che si può apprendere nelle scuole. Non è spiegazione secondo il metodo interpretativo trasmesso nelle scuole, vuol dire le scuole rabbiniche, non le scuole giudaiche. È diversa, è spiegazione con autorità. Nella riflessione sulle parole di Gesù dovremo tornare a questa diagnosi dei suoi ascoltatori e approfondirne ulteriormente il significato. Cioè dovremo capire perché ricorre sempre nei Vangeli la domanda: ma tu chi sei? Tu da dove vieni? Chi è mai costui che fa tacere anche i venti e le tempeste? Chi è mai costui che insegna con autorità? Ma tu chi pretendi di essere? Chi pretende? Guardate che c'è il capitolo 8 di Giovanni, che è sconcertante, l'ho appena presentato oggi alla casa di Nostra Signora a Cremona, dove hanno fatto delle interessanti domande anche le signore presenti, ma tutto il capitolo 8, a un certo punto, quando lui fa tutta la riflessione su Abramo, no? E a un certo punto c'è una lotta, tra Gesù e gli ebrei. E a un certo punto c'è proprio la domanda: ma tu chi pretendi di essere? Ma tu non hai ancora 50 anni e dici di aver visto Abramo? Vuol dire, ma Abramo ha vissuto quasi 2000 anni fa, chi pretendi di essere? La frase è nel capitolo 8 di Giovanni, versetto 53. Sei tu più grande del nostro padre Abramo? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Qual è la ragione della tua pretesa? Insomma, ma chi credi di essere? Non è costui in Marco, ma non è costui figlio di Giuseppe? Ma noi non lo conosciamo, ma non conosciamo sua madre, i suoi fratelli? Quante volte nei Vangeli c'è, cioè, la domanda vera, che è la domanda che dobbiamo farci anche noi, allora, è la domanda storica, non è una domanda di fede, Capite che è una domanda che apre alla fede, ma che non possiamo censurare. Se dovessimo cominciare a dire come un certo metodo storico, ma questa è già una domanda che è stata fatta dopo la Pasqua e messa dentro nei Vangeli prima della Pasqua. I Vangeli non reggono, è come il gioco in solitario delle carte, no? Dove i ragazzi fanno il castello con le carte, tirate via la prima carta, crolla il castello. Se tirate via la domanda degli uditori di Gesù, chi è costui? Come mai? Chi pretendi di essere? Se tirate via questa domanda, ritenendola una domanda interpolata, messa dentro dopo la Pasqua, quando già nella fede Gesù risorto, no? Splendeva del suo fulgore divino, tutti i Vangeli crollano. È la domanda che fa sorreggere tutta la problematica dei Vangeli. Allora avrà pure un senso. Se il Gesù uomo, tra virgolette, ha fatto sorgere questa domanda, e se senza questa domanda la struttura letteraria stessa dei Vangeli crollerebbe, è evidente che il Gesù dei giorni terreni ha fatto sorgere la reazione. E perché è sorta quella reazione? Ma è sorta quella reazione perché il Gesù terreno è impossibile che esca fuori dalla sua figura complessa e completa, senza far riferimento a qualcosa di più grande della pura terrestrità. Ecco perché poi il Papa chiuderà verso la fine, arriveremo anche verso gli ultimi capitoli, quando appunto gli fanno la domanda proprio su Abramo e Gesù risponde, no? Prima che Abramo fosse, io sono. Questa risposta che è sconcertante. Io sono. Prima che Abramo fosse, io c'ero già. Cosa vuol dire, no? O questa risposta è una risposta che in qualche modo risente già dalla storia terrena di Gesù, o se non ha fatto sorgere alcuna reazione, ma scusatemi, perché Gesù l'hanno messo in croce? La motivazione non è soltanto politica. Pilato l'ha messo in croce perché? Perché poteva minacciare la figura messianica di Gesù, il potere politico di Roma. Ma guardate che la vera motivazione della condanna a morte di Gesù non è una condanna politica, è una condanna religiosa. Il Sinedrio lo manda a morte prima di Pilato, costui ha bestemmiato perché si è fatto simile a Dio. Togliete questo e se dite, ma questo farsi simile a Dio è già un'interpolazione successiva alla Pasqua, è impossibile che prima della Pasqua riconoscessero che Gesù era figlio di Dio. Allora perché l'hanno messo a morte? In qualche modo questa figura sfuggiva alle categorie umane ed era vista religiosamente disturbante. Certo, religiosamente disturbante la religiosità strutturata del mondo ebraico, per il quale era impossibile che quell'uomo fosse Dio. Quindi hanno avuto tutte le ragioni i nostri fratelli ebrei per metterlo a morte. E certo, hanno avuto tutte le ragioni. Piacerebbe vedere noi al loro posto cosa avremmo fatto. Come loro, in nome di Dio, hanno ucciso il figlio di Dio. Questo è il dramma, eh? In nome di Dio, in nome del Dio che loro hanno conosciuto. Costui ha bestemmiato perché? Perché si è fatto simile a Dio. Tu chi sei? Sei tu il figlio di Dio? Tu lo dici, e ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo di prove? Ecco la motivazione religiosa, su cui poi ci sarà il gioco della politica, perché la politica gioca sempre su cose più serie, no? Dopo la politica fa i suoi giochi, ma il primo gioco, il gioco fondamentale è stato il gioco religioso, e quindi la reazione degli ebrei è una reazione che paradossalmente dice la identità di Gesù, dice la identità di Gesù. Se noi la togliessimo come, ripeto, qualcosa che apparterebbe già al mondo della fede, beh, insomma, per qual motivo Gesù l'ha messo a morte? Se faceva del bene, se compiva miracoli, se guariva i malati, erano questi i titoli per mandarlo a morte? Certamente no, è stato mandato a morte perché si è fatto simile a Dio, se non addirittura si è fatto uguale a Dio. Questo dunque è il centro utente, la domanda di ciascun lettore è proprio questo, no? Dove Gesù ha attinto la sua dottrina? Dove sta, dice il Papa, la chiave del suo singolare comportamento? Da dove gli viene questa autorità? Allora vuol dire che l'insegnamento e il comportamento di Gesù hanno sollevato interrogativi, perché? Ma perché il comportamento e l'insegnamento di Gesù non potevano provenire da nessun apprendimento umano. Gesù viene dal Padre. Del resto, quando i Vangeli sottolineano, e chiudo, che Gesù si ritrova sul monte a pregare, gettano una luce sul mistero della sua persona. Gesù sta parlando da figlio con suo Padre. Tant'è che quando Filippo gli fa la famosa domanda, no? Ma Gesù, tu continui a parlarci di tuo Padre, mostraci il benedetto Padre. E Gesù cosa risponde? Filippo, chi vede me, vede il Padre. O ci mettiamo in quest'ottica, o davvero diventa incomprensibile, ma non solo la fede, diventa incomprensibile la persona umana. I giorni terreni della vita di Gesù diventano incomprensibili senza questa apertura che certamente riceverà dalla Pasqua e dall'invio dello Spirito un sigillo, una consacrazione, una, se volete, una certificazione, ma che in qualche modo non potevano non essere presenti questi segnali nella vita storica di Gesù. Il Papa poi svilupperà in tutto il suo libro questa originalità, questa singolarità di Gesù, che è quella che impedisce al suo amico, che continua a citare nel suo libro, Neusner, che è un rabbino, di diventare cristiano. Cioè, un rabbino, studiando la figura di Gesù, dice: ma io arrivo a capire il 90% della figura storica di Gesù, gli do ragione. Per certi versi è un grande riformatore dell'ebraismo, però non posso, da ebreo, arrivare a concludere che Gesù è Dio. Questo non ce la faccio. Ma tanto di cappello, cioè, è una persona intellettualmente onesta, uno che ragiona così. Bene, è stato un po' lungo stasera perché c'era tutta la parte iniziale che è stata, mi rendo conto, un po' faticosa, però sono questioni che in qualche modo dobbiamo qualche volta sollevare, perché mi rifiuto di pensare che queste questioni siano soltanto accademiche, perché poi i vari autori, i vari John Brown e compagnia Briscola, che tutti leggono, sballano proprio su queste questioni di fondo. Il metodo è fondamentale, allora è bene che in qualche modo anche noi le agitiamo, e se c'è qualche dubbio, qualche problema che ci fa sorgere, in parrocchia avete dei preti che non sono lì soltanto a raccogliere le foglie e ad aprire il Duomo, ma anche a rispondere, eventualmente, se sono capaci, a queste domande fondamentali. Bene, adesso la parola è a voi come al solito, quindi se ci sono riflessioni, domande, chiarimenti, cose che non avete del tutto capito o che vi portate dentro e non riuscite a rispondervi, ci diamo come al solito quei 5-10 minuti di dialogo tra di noi. Siamo in famiglia, quindi nessuno si tenga, per carità, timoroso di rompere il ghiaccio, quindi non abbiamo il caminetto qui perché il caminetto renderebbe più familiare la serata, non abbiamo il vecchio Romagna Buton con etichetta nera, ma insomma supponiamo di averla. Sono robe difficili, vi chiedo, sono troppo. Stasera la parte più difficile, dopo diventa più semplice, perché dopo si entra nella dinamica degli episodi evangelici. Però le cose dette stasera sono così complicate. Lino, dimmi, prendi il microfono perché per radio vogliono sentire anche le domande.
Vuol dire, non so cosa, no? È un grande teologo, no? Sì. No, è la
teologia. La perfezione? No, la teologia studia la dottrina cristiana, la parola di Dio, la parola della Chiesa, eccetera, e la studia, ne fa oggetto di indagine, di analisi, ma proprio perché la teologia dice che la fede è una cosa seria. Essendo la fede una cosa seria, perché sulla questione di Dio e della vita eterna non si può varare, la teologia è un supplemento di analisi, perché la fede che noi riceviamo dal Signore non sia lasciata solo all'emozione, solo al sentimento, solo all'ignoranza, o che qualcuno ci dica: ma in fondo chi ha fede è perché rinuncia a ragionare. E su questo sappiamo quanto il Papa attuale ci tenga a dire: no, non è mia vera. La ragione entra a pieno titolo nella fede, quindi dobbiamo accostarci al mondo della fede con tutta la nostra razionalità, quindi con tutta la nostra natura umana. Allora la teologia è uno strumento attraverso il quale la nostra natura umana, dotata di razionalità e di libertà, si accosta al mondo della fede, con tutti i suoi personaggi, con tutte le sue verità, con tutte le sue proposte, per vedere se la proposta che viene dalla Bibbia, dal mondo di Dio, attraverso i profeti, Israele, Gesù Cristo, gli apostoli, se tutta sta roba qui ha a che fare con la nostra umanità o meno. E la teologia a un certo punto conclude: tutto questo ha sommamente a che fare con la nostra umanità. Perché? Perché la nostra umanità è un'umanità religiosamente aperta al mistero di Dio. L'uomo non lo si può spiegare senza l'apertura a un mondo più grande di lui. voi non vedrete mai nessun gatto inginocchiarsi davanti a nessuno, se non perché è ammaestrato. Ma l'uomo dal mondo delle caverne in poi si inginocchia, magari davanti a qualcuno o qualcosa. Però voglio dire che l'uomo possiede una struttura religiosa ineliminabile che gli animali non hanno. E questa è la nostra grandezza e, se volete, il nostro dramma, e può diventare, vedete la vita di Sant'Agostino, può diventare la nostra gioia. Chi incontra la fede, no? Dice: io non t'avrei trovato se tu non m'avessi cercato, eccetera, eccetera. E a un certo punto Agostino, per dire, una persona che ha fatto questi cammini, dice che ha trovato solo nel cristianesimo la luce e la gioia. Quindi trovare la fede è trovare il compimento della nostra umanità e la risposta alle domande vere della nostra umanità. Certo, la fede non mi risponde se il tasso di interesse è andato su del 3%, dello 0,4, se il dollaro è più pesante dell'euro o viceversa. Ecco, non mi risponde la fede, non si interessa di queste questioni, perché queste sono le questioni che interessano Cesare, annessi e connessi. Cosa c'è sulla moneta? C'è il volto di Cesare, date a Cesare ciò che è di Cesare. La politica, gli imperatori antichi e nuovi di oggi, si interessano della moneta e di tutto ciò che gira attorno, che è importante per la vita dell'uomo, intendiamoci. Però la religione dice: attenzione, che la moneta non è tutto, che Cesare non è tutto, che la politica non è tutto. La religione ridimensiona la politica, Dio ridimensiona Cesare, non gli toglie nulla a Cesare, ma impedisce a Cesare di prendere il posto di Dio. Sulla moneta c'è il volto di Cesare, e nell'uomo che volto c'è? C'è il volto di Dio. L'uomo è fatto ad immagine di Dio, non è fatto ad immagine di nessun Cesare, per fortuna. Capite la grandezza del cristiano che arriva a rispettare le cose di Cesare per il peso che hanno, perché dice: c'è qualcosa di più grande di Cesare. Coloro invece per i quali la politica è tutto, e ci sono sempre stati ieri e oggi, la politica, Cesare è tutto, lo Stato è tutto, il partito è tutto, la razza è tutto, sono i totalitarismi del Novecento, no? E per costoro la vita diventa un bel guaio, perché quando arriva un piccolo mal di denti o arriva il momento della morte, a vedermi cosa, lo Stato è tutto, lo Stato ti molla, perché anche lo Stato è fatto di uomini che muoiono. Allora capite, no? Che la struttura della religione è una struttura importante, e la teologia mette continuamente a confronto le proposte di Dio con la nostra umanità e fa vedere che il mondo della religione, e nella fattispecie la teologia cristiana, il mondo del cristianesimo, è quantomeno una cosa seria. Chi vuole prenderla sotto gamba e ridicolizzare il mondo della fede, sappia che sta ridicolizzando una parte importante della cultura mondiale. Perché se tu ridicolizzi il mondo della fede, ridicolizzi l'arte cristiana, la musica cristiana, la filosofia cristiana, ridicolizzi San Tommaso, ridicolizzi Sant'Agostino, ridicolizzi San Bonaventura, eccetera, eccetera, ridicolizzi tutta una parte, no? Quindi per piacere cominciate a rispettare, almeno a livello culturale, il mondo della fede, che non è un mondo né di bigotti, né di sciocchi, né di cretini, è un mondo di gente che vive, ama e pensa sulla vita e sull'amore. Questa è la teologia, tutto qui.
Quindi non si può scindere
la Rosa, no, sono gli ascoltatori per radio,
Non si può scindere fede e religione, cioè non è da dire che sono due cose diverse.
No, direi che la fede è il modo concreto con cui vivere la dimensione religiosa dell'esistenza, che appartiene ad ogni uomo, anche a chi la nega. Anche l'uomo che nega la religione è un uomo religioso, perché è un uomo che si fa le domande fondamentali. Negherà le risposte, ma è difficile che neghi le domande. Nega le risposte, o non accetta, oppure preferisce la risposta buddista, quella ebraica, preferisce la risposta islamica, quella cristiana. Poi Uno entra nel mondo concreto delle fedi o delle religioni, ma le fedi o le religioni sono l'incarnazione, sono un'attualizzazione, sono delle risposte storiche alle domande che l'uomo ha dentro nativamente, non sono domande di lusso. Quindi la domanda di ogni uomo è sempre quella: da dove vengo? Dove vado? Perché vivo? Poi la risposta può essere quella islamica, quella musulmana, quella buddista, quella cristiana, quella cattolica, quella ebraica, quella induista, o la non risposta, cioè il laicismo, lo scetticismo, vuole dire non ci sono risposte alle domande, ma è difficile eliminare le domande. È difficile perché l'uomo non sarebbe, sono le domande che il buon Giacomo Leopardi fa dire al pastore errante, no? Nel famoso canto del pastore errante nell'Asia, sono le domande di sempre, come si fa a censurare le domande? Se tu togli le domande, togli all'uomo la sua qualità più vera, lo riduce ad animale che mangia, si riproduce, dorme, muore, bene, se volete ridurre l'uomo così. Ecco perché anche il nostro Papa, non solo, continua a dire che la religione è una dimensione ineliminabile anche dalla vita sociale, e il rispetto di ogni religione fa parte dei compiti dello Stato. Lo Stato deve essere neutrale nella proposta religiosa, ma non può essere lo Stato indifferente o addirittura nemico della religione, perché sarebbe nemico dell'uomo. Sbaglia quello Stato che impone una religione. Ieri poteva essere lo Stato cristiano, oggi c'è più il rischio sul versante musulmano, no? Dello Stato musulmano che impone a tutti la Sharia. Ecco, sbaglia lo Stato che impone una religione, ma sbaglia anche quello Stato che è talmente indifferente alla dimensione religiosa da censurarla dalla vita pubblica, costringendo la dimensione religiosa ad essere vissuta solo nel privato. Se il pericolo in certi paesi musulmani oggi è l'imposizione della religione da parte dello Stato, quindi la negazione della libertà religiosa, il nostro Papa dice: qual è il pericolo delle società occidentali? È esattamente simile, cioè la censura della proponibilità pubblica della religione, che è un modo per far rientrare alla fine, e poi noi brontoliamo con l'Islam, dovremmo guardare in casa nostra. Perché se noi critichiamo un certo Islam che chiamiamo fondamentalista, no? Che nega la libertà religiosa, dovremmo dire: ma il nostro Occidente sta così bene in salute laddove censura la dimensione pubblica della religione qualunque sia, ovviamente soprattutto quella cristiana, perché è ancora quella più preponderante in Occidente. Qui si aprono le questioni, no? del mondo di oggi. L'ultima domanda, perché poi ci diamo i tempi sempre degli operai che vanno a letto presto alla sera, che domani è un giorno lavorativo.
Ritornando alla figura di Gesù, io mi sono fatto un ripensamento: perché Gesù non è stato riconosciuto dagli ebrei? Il perché viene forse perché non sapevano bene le scritture. Perché le scritture, i profeti, avevano annunciato la figura di questo grande profeta. Perché non hanno accolto questa venuta?
I perché possono essere molteplici, ma riduco il problema a uno solo. L'ebreo leggeva la scrittura che abbiamo anche noi, da un certo punto di vista suo, in un certo modo. Non è stato in grado di aprirsi alla novità di Gesù, concependo la novità di Gesù in termini troppo rivoluzionari rispetto alla modalità consueta con cui lui si accostava alle scritture. Cioè, la cosa è seria, perché è in nome delle scritture che l'ebreo è vero. Che le scritture, ma questo lo diciamo
perché
noi.
L'ha detto anche lui quando insieme ai due, ai due
discepoli di Emmaus, ma bisognava leggere le scritture alla luce di Gesù. E Gesù è l'apertura a lui che ha dato un'altra luce nel leggere le scritture. Siamo noi a dire che i profeti hanno profetizzato Gesù. Ma chi non crede in Gesù, quindi è un circolo un po' vizioso, fa fatica a dire che Gesù è il compimento delle scritture, perché Gesù le ha compiute, ma ha anche iniziato c'è la famosa continuità nella discontinuità. Gesù non è il puro compimento delle scritture, è un compimento che a un certo punto prende un'altra strada. È vero che le scritture avevano previsto tutto questo, ma le avevano previste se tu ti apri alla totalità della figura di Gesù, che getta un altro modo di leggere la scrittura antica. Se tu ti fermi alla scrittura antica e non ti apri a Gesù, tu in nome della scrittura antica rifiuti Gesù. Se tu accogli Gesù, allora vedi che accogliendo Lui finisci per accogliere tutta quanta la scrittura, ma leggendola da un altro punto di vista. Questo è il problema, diciamo.
Ma era proprio così difficile, dato che Lui ha portato una rivoluzione,
certo,
devastante, per non dire, perché ha sanato gli ammalati.
Certo, però c'erano due punti annunciati, tu ti ricorderai, perché siamo quasi della stessa età, ricorderai, secondo il vecchio catechismo di Pio X, quali erano i due misteri principali della fede.
Incarnazione.
Vai avanti. Poi? E unità
e Trinità,
di Dio sono i due misteri, che sono le due originalità del cristianesimo, che anche un ebreo non può accogliere, tantomeno un musulmano. La Trinità, l'incarnazione. Paolo dirà, proprio parlando della crocifissione e della Pasqua, cosa dirà Paolo? Scandalo per gli ebrei, follia per i pagani. Ce l'ha anticipato Paolo, l'ha detto, cioè il cristianesimo è talmente a un certo punto originale, e queste sono le due originalità principali, cioè una concezione di Dio diversa dall'ebraismo, come è diversa dall'Islam, perché su questo l'Islam è molto simile, per certi versi non uguale, no? Al mondo ebraico, cioè Dio è unico, ma è un unico, è un monarca assoluto, mentre per il cristianesimo Dio è una comunione, è unico, ma le famose tre persone, quindi in Dio c'è una relazionalità inconcepibile dal mondo ebraico e dal mondo musulmano, inconcepibile. E poi l'altra inconcepibilità, sia degli ebrei che dei musulmani, è che Dio, l'invisibile, per definizione, si possa rendere visibile, si possa incarnare. E voi capite che allora l'essere cristiani essere un po' di originali, eh? Non è semplice, però nello stesso tempo più approfondiamo la concezione trinitaria di Dio e più approfondiamo che questo Dio si è fatto carne, vediamo che nella sua originalità il cristianesimo è la più umana delle religioni. Per esempio, guardate il crocifisso, è la più umana, ti presenta Dio così impastato nella vicenda umana da essere confuso come un uomo qualunque, da non essere capito nemmeno come Dio. E allora non è facile, entriamo nel mistero della fede, è lo scandalo, ma lo scandalo del cristianesimo è questo.
L'hanno capito. E poi seconda cosa, scusa, c'era un disegno, c'erano molti tempi, e quindi bisognava che avvenisse questo.
Tant'è che paradossalmente poi sono stati più i pagani ad accogliere il cristianesimo degli ebrei.
Neanche gli ebrei.
Anche perché storici più politici, direi che sono meno compromessi da una certa visione di Dio che derivava dalle scritture. Quindi le scritture occorrono, però i pagani, certo, il pagano anche di oggi, o colui che è meno condizionato da qualunque altra ideologia, è molto più aperto ad accogliere il cristianesimo rispetto a chi invece ha già una struttura religiosa molto ferma, molto fissa. D'altra parte è così, è il mistero della fede. Bene, 2000 anni e chissà quanti ne passeranno ancora. Concludiamo con l'Ave Maria. Ave o Maria.
Grazie Signore, tu sei la Maria, benedetta il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Amen. del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Giovedì prossimo affronteremo il capitolo del battesimo di Gesù. Chi vuole può cominciare a leggerlo. E buonanotte a tutti. Prego. Secondo me, non è che sia un po' più